incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Bentornate, bentornati, sono Emanuele Ferrari e vi do il benvenuto qui dal pianoforte di Radio Popolare per un nuovo labirinto musicale insieme dal vivo. Oggi dedicato allo studio opera 8 numero 12 di Scriabin. Prima di cominciare vi ricordo che se siete interessati al mio lavoro potete seguirmi sulla pagina Instagram Emanuele Ferrari Pianista Instagram oppure sulla pagina Facebook Emanuele Ferrari Pianista Facebook. Ho anche un canale YouTube Emanuele Ferrari e se qualcuno vuole sentirmi dal vivo a Milano tengo ogni anno una stagione di spettacoli miei al Teatro Litta che si chiama Certe Note. Il sito è www.certenote.com. Or dunque, Scriabin, studio opera 8 numero 12. Partiamo da quello che scrive Scriabin, patetico. Ecco, questa indicazione è già un chiaro programma. Dice qui il pathos regna sovrano. Quindi, anche se questo studio è della fine dell'Ottocento, in realtà siamo pienamente dentro una tradizione romantica per cui il pianoforte è un tempio. Un luogo sacro, in un certo senso, dove un luogo di culto, dove si celebra la liturgia delle passioni. Si comincia con un sussulto della mano sinistra, che è al tempo stesso una messa in moto e uno scossone. Una messa in moto e uno scossone, diciamo un impulso che si trasmette rapidamente alla mano destra, così la sinistra e così la destra. Poco dopo. In un clima tellurico di propagazione del movimento, anzi dell'onda d'urto. Ecco, guardiamo un po' questo accompagnamento incredibilmente elaborato, complesso e efficace. Qui Scriabin porta alle estreme conseguenze una tendenza tipica del romanticismo e del post-romanticismo, cioè quella a costruire degli accompagnamenti talmente ricchi, elaborati e complessi da riassumere, per così dire, in se stessi l'intero senso del dramma, prima ancora che entri la melodia. In questo caso ci sono in particolare due elementi che sono già affidati alla mano sinistra, al solo accompagnamento. Il primo è un tempo instabile, o meglio, un tempo continuamente destabilizzato. Che crea proprio questo effetto di instabilità dinamica. E il secondo elemento, però, è apparentemente contraddittorio, la sensazione nettissima di un'inesorabile fatalità, un'inarrestabile corsa verso il baratro. Dalla combinazione di questi due elementi deriva appunto quella coppia, diciamo, di instabilità da un lato, diciamo di alto dinamismo da un lato e di alone tragico dall'altro, che ha reso meritatamente celebre questo pezzo. È ben vero che questi due elementi sono già presenti nell'accompagnamento, ma diciamo che quando poi entra anche la mano destra, le cose si arricchiscono ulteriormente. La mano destra entra con un gesto ascendente, fiero, teso, contratto. Il clima è decisamente epico, quindi c'è eroismo, sforzo titanico, sfida rivolta al cielo. Quindi già in occasione di questo primo slancio ascendente, è il primo di tre che troveremo, e poi altri gruppi di tre durante il pezzo, già in questo primo slancio ascendente è molto alto il livello della tensione e dell'energia. Ma il secondo slancio ascendente rincara la dose. Quindi più energia e più tensione. Allora, in musica, come nella vita, l'energia e la tensione possono essere anche disgiunte. Per esempio, se io pedalo a 40 all'ora in discesa, in bicicletta, ho molta energia, in questo caso cinetica, ma pochissima tensione. Se invece aspetto ore al pronto soccorso in attesa di un ospedale, alla fine avrò pochissime energie e moltissima tensione. Beh, invece, in questo caso, energia, tensione e anche volume nel corso dell'intero studio vanno sempre insieme. Questo ha una sorta di impatto quasi fisico sull'ascoltatore ed è parte, per così dire, del pathos ad alto voltaggio dell'intero pezzo. Ecco, avrete notato che c'è un terzo slancio con energia, volume e tensione ancora maggiori che ha un arco un po' più lungo. Ecco, questo è un altro schema tipicamente romantico. Un arco breve, tarantiti, tararira, un altro arco breve, un altro slancio breve, tarantiti, tararira, e invece un terzo slancio che raddoppia, per così dire, la lunghezza. Quindi due slanci brevi e uno lungo. Quindi, pur in mezzo a tanta passione, in realtà c'è una geometria dei gesti qua dentro. Certo, è una geometria dinamica, perché questo modo di trattare il pianoforte crea una sorta di incandescenza sonora, no? Una specie di magma ribollente, come se la musica fosse lava che fuoriesce da un vulcano. Thank you. tutto vero quello che ho detto, c'è fierezza, carattere epico, tutto quello che dicevo, ma c'è anche dolore. Ce ne accorgiamo veramente soprattutto verso la fine di questa specie di doppio arco, no? Qua. Qui. Ecco, questa combinazione di fierezza e dolore accompagnerà lo studio per tutto il suo svolgimento e la dimensione del dolore diventerà sempre più forte e cocente, come dire, contribuendo molto al carattere toccante di questo studio. Dopodiché ricomincia il ciclo di nuovo con tre slanci ascendenti. Però, come sentite, partiamo già su un livello di energia, di tensione, di volume addirittura maggiore di prima. E come fa Scriabin a intensificare drammaticamente ancora il suono? Sostanzialmente estendendo verso il basso ancora di più l'accompagnamento. L'accompagnamento già prima era ampio, adesso si fa smisurato. Praticamente copre un metro di tastiera, per capirci, sul lato sinistro del pianista. L'effetto di profondità e potenza è veramente spettacolare. Benissimo, notiamo però che le note più basse, la nota più bassa, che è il fondamento dell'intero edificio, pur in questo magma ribollente, rimane sempre la stessa. E questo è fondamentale perché questo provvede un ancoraggio saldo a tutto quello che di tellurico e di vulcanico c'è sopra. Quindi di nuovo passione sì, ma anche, come dire, ortostatica, cioè una teoria dell'equilibrio dell'edificio, non solo teoria, una pratica dell'equilibrio dell'edificio che tiene tutto saldamente in piedi. Ecco, la terza frase proprio alla fine cambia. Sentiamo qua. Ah, c'è un'improvvisa virata verso la luce che ci offre un inatteso senso di conforto e addirittura speranza, no? Che meraviglia! Prima andava qua, invece adesso luce. La musica come luogo dell'inatteso, no? Ecco, questo accade molto spesso nei grandi pezzi. Benissimo, a questo punto si chiude la prima parte e comincia la seconda con un trapasso di atmosfera, un cambio di atmosfera meraviglioso e magistrale. Sentite. Altro che epica sfida rivolta al cielo, no? Sentite da dove arrivavamo. Scusate, facciamo da un po' prima. Poi di colpo. clima da fiaba russa. Il fantastico, i remoti confini dell'impero, il soprannaturale. E poi un altro trapasso cambia ancora l'atmosfera, sentite. C'è ancora il fiabesco, ma questa volta è una tinta medio orientale. È il fiabesco da Mille e una notte. Quindi l'esotico, il languido, il misterioso. E poi un terzo cambio, questa volta nell'andamento, cioè nel modo di muoversi della musica. Che diventa, lo stiamo sentendo, una barcarola. Tra l'altro finora, ecco, diciamo, questo era uno studio, ma nei due episodi, quello da fiaba russa e quello da tinta medio orientale, era diventato un notturno, riascoltiamolo. Fiaba russa, poi Mille e una notte. Ma sempre notturno. E adesso, proprio come in Chopin, anche se qui siamo in Scriabin, notturno e barcarola sono vasi comunicanti, possono travasare l'uno nell'altra. Ma che barcarola, è una barcarola! Che già nell'accompagnamento ha un respiro vastissimo, no? Quindi non è una barcarola fluviale o lagunare, non è una barcarola veneziana questa, è una barcarola oceanica. Questa barcarola è proposta e sentita e fatta sentire con una sensibilità veramente tardo-romantica, quindi con un senso di commozione e profonda e decadente, come di fronte a un mondo che sta andando in pezzi. Un mondo che sta andando in pezzi, c'è un senso di commozione che è quello che ricorda una sensazione di commozione che spesso c'è nei grandi romanzieri russi, da Dostoevskij a Gogol, no? Quella sensazione che il narratore abbia una sorta di onniscienza affettiva, come se avesse veramente capito tutto dell'umanità, delle sue miserie, delle sue virtù e del suo dolore. Ecco, qui ritorna proprio questa accoppiata tra commozione e dolore, ma in una versione decadente come abbandono voluttuoso al naufragio. Tra l'altro tutta questa seconda parte, anche se non lo si percepisce in modo consapevole, è costruita lungo una grande scala discendente, no? Che produce nell'ascoltatore comunque questa sensazione di discesa infinita, no? Parlavo prima di un mondo che va a pezzi, direi quasi di disfacimento, o forse meglio ancora di tramonto. Ecco, allora viene in mente Nietzsche, di cui Scriabine era lettore avido, che così parlò Zarathustra, più volte ribadisce che la discesa del suo eroe tra gli uomini è un tramonto. Zarathustra scende tra gli uomini quando viene il momento di tramontare. E lui stesso dice più volte: io non posso amare l'uomo se non come trapasso e come tramonto. Ecco, qui questo senso veramente di trapasso, tramonto, dolore, disfacimento, commozione sono, come dire, riproposti in questa unità sintetica profondamente decadente e meravigliosa. Siamo alla fine di questa seconda parte, sentite cosa succede. Si prepara chiaramente un ritorno della situazione iniziale. In musica si dice una ripresa, ma il senso è chiarissimo e intuitivo. Beh, come da manuale di composizione, cosa sta facendo Scriabine? Prepara il ritorno della situazione iniziale reintroducendone due caratteristiche fondamentali. Il primo sono i bassi in evidenza. Sentite, no? Di nuovo quei bassi che danno solennità ma anche profondità e stabilità a tutto quanto di vulcanico accade al di sopra. Quindi, primo elemento, i bassi con la loro saldezza rimbombante in primo piano, mentre in questa seconda parte erano un po' meno in primo piano. Secondo, ritornano gli slanci ascendenti. Abbiamo visto che la prima parte era fatta di due cicli, ognuno dei quali è composto da ben tre slanci ascendenti. Quindi, proprio come da manuale di composizione, come si fa a reintrodurre una parte che ritorna? Si reintroducono gradualmente gli elementi che la richiamano. Quindi, bassi e slanci ascendenti. Con queste figurazioni veramente più che dolorosi, piangenti e imploranti, no? È veramente questo studio, tra le varie cose, è anche proprio un repertorio di figure dell'enfasi e anche un grande canto epico del dolore. Però se sentite qui, non si accontenta Scriabine di riproporre i due elementi che ho detto, che preludono alla ripresa, no? Cioè i bassi e gli slanci ascendenti. Introduce un terzo elemento, che sono accordi ripetuti, si dice in musica ribattuti. Attenzione adesso. Faccio ovviamente a rallentatore. Questo nuovo elemento fa proprio da trade union, no? Da filo conduttore per arrivare alla terza parte, che è la ripresa della prima, dove questi accordi ripetuti saranno il nuovo tratto caratteristico e distintivo. Prima però riascoltiamo magari il secondo, torniamo indietro nella prima parte, riascoltiamo il secondo ciclo di tre slanci e il passaggio alle atmosfere incredibili della seconda parte. Quindi Fiaba Russa, poi Mille e una Notte, poi Barcarola, Oceanica e Decadente, Canto e Poesia del Disfacimento, Abbandono al Naufragio e Progressiva Preparazione del Ritorno della prima parte. Ecco, siamo arrivati proprio all'avvio ufficiale della terza parte, dove ricominciano i tre slanci ascendenti, ma con una variante grossa, che sono proprio questi accordi ripetuti. Ecco, questo è il primo ciclo di tre accordi, ma rivisitato, per così dire, pardon, di tre slanci ascendenti, rivisitato con gli accordi. Allora, innanzitutto, percepiamo benissimo che quell'aura di tragica fatalità che aleggia sull'intero studio, da qui alla fine è ancora più rafforzata e potenziata. Proprio questo senso di un destino, appunto, di questa corsa verso il baratro. Seconda considerazione. Rivediamo un momento i due cicli precedenti. Il primo partiva da zero, era nella prima parte l'inizio del pezzo, quindi si veniva dal silenzio. Quindi, diciamo, già suonando con un mezzo forte sonoro, l'impressione era che di energia, di tensione, di volume ce ne fosse. Rifaccio l'inizio per confronto. Non sto suonando, perché sennò diventa isterico. Basta suonare mezzo forte, ma con lo scossone iniziale, venendo dal silenzio, la sensazione è veramente di un sussulto già. Invece il secondo ciclo della prima parte cominciava già alla fine del primo, quindi, come dire, a cose già avviate, e aveva bisogno, per continuare a crescere in energia, tensione e volume, che sono proprio la triade guida, le tre stelle polari di questo studio, che è una crescita continua di queste tre cose, dicevo, per continuare a crescere aveva bisogno di un rafforzamento. E da cosa era fornito questo rafforzamento? Dai bassi. Dicevo, l'accompagnamento si sposta ancora di più, copre mezzo metro di tastiera proprio, tutta la parte sinistra della tastiera, e quindi Scriabin riesce a crescere ancora di più. Adesso c'è il problema che questa terza parte già comincia quasi su una sorta di punto culminante. Sentiamo come la introduce. Risentiamo, perché l'ho già suonato. C'è già un crescendo che la prepara. Quindi già il primo gesto è già molto forte. non è solo forte, c'è proprio questa tripletta di volume, energia e tensione. Allora è chiaro che siccome poi però continuano a crescere queste tre cose, l'effetto di salita oltre l'impossibile, che è parte del carattere di sfida titanica dell'intero studio, si accentua ancora di più, quindi diventa ancora più teso ed esaltante in questa terza fase. E ovviamente l'ingrediente chiave di questo ulteriore innalzamento della tensione viene dagli accordi. Suono per un momento lento e senza pedale, così sentite cosa significa in musica il termine martellato. Così sembra una burletta, ma se ci aggiungo il pedale, veramente il martellamento diventa efficace. Pedale è quello che prolunga le risonanze di ogni accordo. Quindi l'accompagnamento incredibilmente elaborato che c'era nella prima parte, che era questo, eccetera, viene sostituito con un accompagnamento in confronto meno sofisticato e più schematico, no? Ma che ha un'azione incredibilmente efficace e diretta. Quello degli accompagnamenti, degli accordi ribattuti, cioè martellati, ripetuti. Ta 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 ta. Poi, se si suona decentemente, il martellato, come dire, viene in parte riassorbito nell'omogeneità del suono, ma comunque si sente questa specie di martello pneumatico che, come dire, gasa tutto oltre l'impossibile. Allora, perché sostituire l'accompagnamento con questo accompagnamento più semplice e diretto? Beh, l'impressione è che Scriabin qui voglia agire direttamente, direi quasi sulla fisiologia dell'ascoltatore, no? Direttamente quasi sui nervi. Ecco, per usare una terminologia ottocentesca, visto che siamo alla fine dell'Ottocento, sembra quasi che con questi accordi martellati Scriabin voglia agire sulla eccitabilità nervosa, per usare un termine ottocentesco, dell'ascoltatore. La musica, come dire, si sviluppa e agisce sempre almeno su tre livelli, no? Quello cognitivo, quello emotivo e quello fisico. Ecco, qui devo dire, l'aspetto proprio di impatto diretto del suono sulla fisicità, appunto dicevo prima, sull'eccitabilità nervosa dell'ascoltatore, raggiunge veramente un livello parossistico. Anche perché è solo l'inizio, eh? C'è tutto il grande crescendo interno che corrisponde ai tre slanci che sono a loro volta in crescendo. Quindi primo. Secondo. Di più. Terzo. Ancora di più. Ecco, voi non potete vedermi, ma se cercate, almeno non attualmente, visto che siamo in radio, ma se cercate qualche video, vi accorgerete che qui questo aspetto, come dire, di manipolazione quasi fisica dell'ascoltatore riguarda anche il pianista che suona. Sì, perché il pianista è in un certo senso portato e costretto da Scriabin a muoversi in un modo molto originale, che prevede tremiti, contrazioni e ampi gesti. E voi direte, ma messa così sembra quasi che tu stia descrivendo un attacco isterico. Esattamente. Tremiti, contrazioni, convulsioni, adesso esagero, e ampi gesti erano proprio alcune delle caratteristiche dell'attacco isterico, come l'aveva descritto lo psichiatra Charcot pochi anni prima di questo studio, nelle sue famose lezioni alla Salpêtrière. Questo non vuol dire ovviamente che io debba diventare isterico, epilettico nel suonare, ma significa che Scriabin, in modo molto originale, scrive il suo studio in un modo tale che il modo di muoversi del pianista, in un certo senso, è la trasfigurazione artistica e tecnica di fenomeni come l'epilessia, l'isteria e, ci aggiungerei io, la trance, perché c'è un côté, un lato, diciamo, dell'arte di Scriabin, e qui si vede benissimo che è quasi sciamanico. Ecco, l'ideale veramente è eseguire da un lato questo studio, ovviamente col massimo del controllo, perché altrimenti, come dire, l'autobus che il pianista guida va fuori strada e non si può. Però insieme al massimo del controllo si dovrebbe riuscire a eseguirlo il più possibile quasi in uno stato di invasamento e di trance. E questo carattere, insieme con la tensione, col volume e con l'energia, i tre parametri che ho descritto più volte, anche questo aspetto dell'invasamento cresce in maniera spettacolare dall'inizio alla fine. Rivediamo un po' i vari cicli. Primo ciclo, per carità, si suona coinvolti più che invasati. È l'inizio ed è più che sufficiente. Secondo ciclo, quello con i bassi rafforzati, c'è già una maggior dose di coinvolgimento complessivo. Ripresa, quella a quale siamo adesso con gli accordi ribattuti, veramente bisogna cominciare a suonare un po' come se si fosse invasati dal Dio. È il vecchio tema della divina mania platonica, no? Proprio l'invasamento dei poeti, degli aedi, degli artisti. C'è anche, tra l'altro, un effetto che è proprio l'esatto opposto del silenzio, no? Che è un elemento della musica di cui non c'è la minima traccia in questo studio, consapevolmente, non è un difetto, è chiaramente una scelta, ma chiaramente si punta a saturare veramente tutto, a saturare le possibilità tecniche del pianista, andare oltre i livelli di energia, di forza, di volume, di tensione che si direbbero possibili, a saturare la cassa armonica del pianoforte e a saturare il fisico, lo spirito, le emotività e le orecchie dell'ascoltatore. Il tutto in uno spettacolare crescendo che appunto assume da questo punto in poi del pezzo dei contorni che devono in qualche modo simulare una sorta di trance invasata. Ecco, naturalmente tutti questi riferimenti alla trance, allo sciamanesimo, al suonare in modo posseduto e fuori di sé, come dire, gettano anche un'ombra sul carattere fiero ed eroico, no? Perché in qualche modo lo rendono anche inquietante, o meglio ancora, danno a questa fierezza eroica e tragica un carattere anche abissale, che proprio accompagna questo pezzo dalla prima nota all'ultima. E allora di nuovo viene in mente Nietzsche per questo connubio, no, tra senso dell'abisso e fierezza dello sguardo. Viene in mente Nietzsche quando invita sempre nella loro Zarathustra a guardare con orgoglio nell'abisso. A questi tre slanci ne seguono altri tre molto più ravvicinati che rilanciano ancora più tensione, volume e energia. Uno. Due. 3. Ma a questo punto, alla fine del terzo, per quel che sarebbe umanamente ragionevole, uno si aspetta che il pezzo abbia raggiunto il massimo. E invece no, si sfocia in un gigantesco punto culminante che per soprammercato continua a crescere al suo interno. Insomma, non c'è mai non solo una pausa, ma una battuta d'arresto, una cesura, una separazione, niente. Questo pezzo comincia con la prima parte che sfocia, il primo episodio che sfocia nel secondo, la prima parte che sfocia nel secondo, la seconda parte che sfocia nella terza, la terza che sfocia in questa zona culminante spettacolare, questa che sfocia nella fine ed è finito. In sostanza c'è una mostruosa continuità energetica che ci fa quasi dire che, in termini ingegneristici, potremmo dire che questo pezzo è costruito con la tecnica della gettata continua di calcestruzzo. E siamo finalmente proprio alla zona culminante che però continua a crescere, sentiamola. Allora, nella prima parte avevamo visto che ci sono tutti slanci ascendenti. La seconda parte, avevo detto, è costruita sostanzialmente sullo schema di una grande scala discendente. Beh, adesso, come in un quadro di Escher, la salita e la discesa vengono combinate nella stessa scena, con uno spettacolare, si chiama in musica, ma è molto intuitivo, moto contrario. Non solo tra le mani, ma verrebbe da dire tra le braccia. No? Voi immaginate che io sia seduto davanti alla tastiera con le braccia spalancate a croce e cominci ad avvicinare le mie mani mantenendo le braccia tese fino a batterle. Ecco, questo è l'effetto fisico del moto contrario. Quindi la mano sinistra sale e la mano destra scende. Ma il tutto scandito da questo martellamento che qui veramente crea un effetto di trasfigurazione epilettica quasi della sonorità e del gesto veramente spettacolare. Questo moto contrario crea l'equivalente in musica di una manovra militare a tenaglia che serra in una morsa l'ascoltatore e accentua in modo spettacolare questo senso di destino senza scampo. L'effetto veramente scenografico e spettacolare è quello di assistere a un crollo prolungato, rovinoso e spettacolare, visto per di più come a rallentatore, no? È veramente il momento più decadente dell'intero pezzo. Una volta si chiamava sublime questo, no? Cioè, come dire, l'annientamento da parte delle forze della natura, delle opere dell'uomo o della vita stessa dell'uomo, ma contemplato in appunto sublime sbigottimento e stupore da lontano, come uno spettacolo estetico. Ecco, qui proprio c'è in diretta, per così dire, è quasi cinematografico, lo spettacolo a rallentatore del crollo. E sentiamo, questo per quel che riguarda il moto contrario e la morsa, ma adesso sentiamo anche il suono. La mano sinistra suona come se fossero le campane dell'Apocalisse. E la mano sinistra trasforma praticamente gli accordi ribattuti velocissimi in una specie di fascia sonora che ha il senso d'allarme di una sirena. È un effetto veramente spettacolare. Se prima era epico, qui diventa veramente apocalittico il pezzo. Se prima era oceanico, adesso diventa cosmico. Ma la cosa meravigliosa è che alla fine di questo momento di espansione cosmica cosa ritroviamo? Tirarirara. Troviamo una sorta di esclamazione, quindi ritroviamo il soggetto umano, che è come addirittura se l'autore qua proprio gridasse, no? In una sorta di esclamazione urlata, l'energia del cosmo mi attraversa, è un momento veramente di esaltazione. Beh, allora è interessante che dopo tutto questo cosmo ritroviamo soggetto umano, vuol dire che qui la dimensione cosmica non è l'opposto di quella individuale e soggettiva, anzi ne è l'esaltazione. Beh, in effetti Scriabin era zelante devoto di una serie di teorie e dottrine esaltate, parafilosofiche, mistiche ed esoteriche, che al loro centro avevano proprio questa idea di una illimitata espansione dell'io, no? Quindi pur con tutta la sua modernità, questo Scriabin è ancora debitore di un'idea romantica fondamentalmente dell'espressione musicale, cioè la musica è l'espressione di una soggettività creatrice. Ecco, una soggettività talmente esaltata da pensarsi a tratti, no, come se fosse il centro dell'universo intero, come se si potesse, se l'io si potesse espandere all'intero universo. Infatti questa è la ragione per cui qui si vede benissimo che alla fine dell'espansione universale cosa ritroviamo? Appunto il soggetto che grida esaltato. Risentiamolo. Qua tirarira. Qui siamo veramente al massimo di quello che un pianista e la musica e il pianoforte possono fare. Ecco, con questo salto sui bassi abbiamo raggiunto il massimo. Siamo a più che fortissimo e non è materialmente possibile, neanche usando un martello pneumatico al posto delle mani, cavare più suono di così dal pianoforte. Questo però, come dire, crea una situazione interessante. È ovvio che siamo vicini alla fine, no? E si affanna, Scriabin, a continuare a scrivere più che fortissimo. Sì, il problema è che non si può più crescere. Allora, il pianista e anche il pezzo, in un certo senso, si trovano proprio in prossimità della fine in una condizione paradossale. Perché da un lato non si può certo decrescere, perché questo tradirebbe, smentirebbe la legge dell'intero pezzo, che è di una continua ed esaltata crescita di tensione, energia e volume. Quindi non si può decrescere. D'altro canto abbiamo proprio raggiunto il massimo. Risentiamo. Più di così non si può. Allora sostanzialmente il pezzo è in stallo, cioè non può decrescere, non può crescere, e allora l'evoluzione creatrice si arresta e il pezzo da qui alla fine, che arriva subito dopo, può solo ripetere se stesso. Infatti è proprio quello che fa. Questa si chiama testa del tema, no? Cioè le prime note caratteristiche, ta-tan, ta-ta. Prima c'era anche tirararara, ma non c'è più. Solo l'inizio contratto, il gesto, diciamo, del tema ridotto a una specie di motto, no? Poi di nuovo. Terza volta. Poi, se adesso c'era solo la testa del tema, ta-tan, ta-ta, adesso addirittura viene scomposto e ridotto ancora ai minimi termini, se possibile, solo con il ta-ta. Ta-ta, 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 ta-ta. Quindi, sostanzialmente, è ridotto a una serie di spasmi incatenati l'uno all'altro, no? Ta-ta, 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 ta-ta. Devo dire, questa riduzione, no, al puro spasmo fa un effetto anche angoscioso, no? Perché dà la sensazione veramente del vicolo cieco, dello sbattere la testa contro il muro, come una falena impazzita davanti a una lanterna, no? E poi due accordi che chiudono in linea perfetta col carattere del pezzo, con questa sorta di incandescenza tombale. Allora, risentiamo dal punto in cui si raggiunge il massimo e poi questo finale a vicolo cieco. Bene, prima di suonarlo da cima a fondo, vi ricordo che sono Emanuele Ferrari, qui al pianoforte di Radio Popolare. Vi ricordo che se volete seguirmi c'è una pagina Instagram che è Emanuele Ferrari pianista Instagram, una Facebook che è Emanuele Ferrari pianista Facebook, un canale YouTube Emanuele Ferrari, e che se volete sentirmi dal vivo a Milano ci sono ancora alcuni spettacoli al Teatro Litta organizzati dall'associazione Certe Note. Il sito che fa per voi è www.certenote.com. Riascoltiamolo. Era il meraviglioso studio Opera 8 numero 12 di Scriabin. Sono Emanuele Ferrari e vi do con piacere appuntamento al prossimo labirinto musicale dal vivo al pianoforte. Arrivederci.
Racconti e incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
winter time, summer's too. I keep hoping for something new. If it don't break, it'll burst. If it's not bad, it's worse. If it don't bleed, it really hurts. Bad storms or clear skies, those politicians keep telling lies. Daylight, deep dark, they steal hope from the people's hearts. It's not a sin, it's a law. It's rich attacks the poor. It's never less, it's always more. Sunset to dawn, people love just to do it wrong. Strangers, neighbors too, lock those leaders in London Zoo. And if I had the dream come true, it's God's a garden I'm looking into. Somewhere in there, there's me and there's you. All nights, all days, I keep praying for the real change.
Miss me, I guess I'm stuck forever by the glue.